One Podcast.
Io però volevo dare un dato veramente interessante, se mi dico, a proposito di relazioni poliamorose. Ho tirato giù uno studio che dice che in realtà una persona su sei desidera avere una relazione poliamorosa, cioè tanta roba, ed però
pensiamo questo, di più, però
questo,
comunque
questo è questi almeno quelli che lo
quello
dichiarano,
che lo ammettono, magari appunto. Fai la statistica al tipo e c'è sua moglie a fianco, vorresti una relazione un po' poliamorosa? No,
hai fatto un esempio su cui tornerò subito dopo.
Questo è un bias importante, certo, da tener conto.
Cazzi nostri, la nuova stagione anche in video con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Bentornati a una nuova puntata di Cazzi Nostri, stagione numero 2. Bentrovato Nicola Macchione.
Ciao Diego.
Oggi vogliamo rispondere alla seguente domanda: è possibile un amore senza esclusività? Per rispondere a questa domanda abbiamo invitato Tommy Cuti, il cui vero nome è Toluloque Olabode Cuti, più o meno. Benvenuto.
Eccoci qua, buongiorno. Ciao.
Scusa, volevo provare a dire bene il tuo nome.
Hai dimenticato la melodia. Toluloque Olabode Cuti.
Toluloque? Perché dobbiamo abituarci e imparare a chiamare le persone col nome giusto. E, scusami, imparerò
tranquillo,
meglio.
Tranquillo.
Ripasso. Sottotitolo per come dire, più facile del tema di oggi è: il poliamore è possibile? Questa è la domanda che ci poniamo, perché Tommy Cuti, che è un rapper che ha centinaia di migliaia di follower e che si porta dietro tutto un gruppo di seguaci che, come dire, ascoltano quello che canta e quello che racconta, si porta dietro un immaginario che insomma rappresenta tante cose, poi lo vedremo. Ha fatto una specie di coming out a un certo punto, giusto?
No, vabbè, ho ultimamente ho riflettuto e sono giunto alla conclusione che la maniera di amare la relazione monogama, a volte dal mio punto di vista, può essere stretta, ma non solo per me, per un sacco di persone là fuori, ma non se ne rendono conto, o magari non si sono mai fatti certe domande e certi ragionamenti che ultimamente mi sono fatto.
E quando si parla di poliamore, improvvisamente si aprono fantasie, ipotesi, esatto, nel cervello delle persone. In realtà la parola poliamore è una parola del XX secolo, ma indica, da parte degli studiosi e le studiose che se ne sono occupate, che si sono occupati di sociologia, di antropologia, qualcosa che, cioè una pratica antichissima, che viene veramente esiste da sempre. Come lo possiamo definire? Io ho trovato questa definizione: non monogamia, etica e consensuale.
Ok, ci può stare. E poi in realtà questa descrizione qua tiene sotto un sacco di opzioni, ci sono un sacco di maniere non monogame per viversi una relazione, no?
Sì, e diciamo che partiamo da te, poi arriviamo, perché ti sei informato a un certo punto, hai un po' studiato, hai cercato,
sì.
Rispetto a un'esigenza personale per la quale hai detto, forse, come dire, la struttura nella quale veniamo educati non basta.
Assolutamente no, ma è anche partito dalle mie relazioni personali, osservando le persone che mi circondano, vedendo le statistiche dei matrimoni, no? Cioè io tipo 10 anni fa facevo l'assistente per un fotografo di matrimoni, abbiamo fatto una stagione in cui abbiamo fatto tipo 5 anni di matrimoni, 5 anni dopo gli ho chiesto ma come sono andate queste persone qua che si sono sposate? Mi fa: al 60% si sono tutte mollate. E nel 90% dei casi le persone si lasciano perché un uomo o la donna è caduta in tentazione e ha avuto un'esperienza extra coniugale, e lì dici: ma forse si può trovare nuove maniere per portare avanti un certo tipo di relazione, no?
Del resto, Tommy, in realtà quello che dicevi non è lontano dalla realtà. Diego, io ho tirato giù qualche dato statistico ed in effetti abbiamo visto nel 2021 in Italia, di fronte a 190.000 matrimoni, abbiamo avuto 97.000 separazioni e 83.000 divorzi. Insomma,
cazzo,
sembra che in Italia ogni 100 matrimoni ci siano 48 divorzi.
Scusami, no, perché 93.000... più 80
97 più 83 tra divorzi e separazioni, che vuol dire che c'è quasi la metà delle persone che si separa dopo le nozze, che è una roba cioè se ci pensi effettivamente vuol dire che l'istituzione matrimonio non è che funzioni più tanto
io
bene.
Mi domando sempre proprio perché a livello di società non ci facciamo, non prendiamo un break e ci facciamo una domanda in generale. Non sta andando come andava un po' di anni fa, ma anche perché il mondo è cambiato, no? Cioè abbiamo i social, un'infinità di tentazioni, e non è che prima non ci fossero le tentazioni, però forse in questo mondo qua in cui tutto è alla luce del giorno, video, fotocamera, è molto più facile essere sgamati. Secondo me questa è l'unica differenza. I nostri nonni lo facevano e nessuno li scamava.
Ma dici che semplicemente è una questione di essere scoperti?
Secondo me sì, cioè tra mail, telefonate, messaggini, WhatsApp, like di Instagram, sei nella merda.
Allora, hai tirato fuori due questioni. Da una parte, effettivamente, occhio non vede, cuore non duole, eccetera, eccetera.
Sì, te lo porti avanti.
Però, verrebbe da dire, quindi, diciamo, l'introduzione del poliamore sarebbe una resa. Ma... davanti al fatto che, con troppe tentazioni e troppe prove...
sì.
Allora uno dice, facciamo così.
Lo sappiamo e troviamo un accordo. Sì, ma secondo me è assolutamente così. Perché, cioè, poi ci sono tutti quei discorsi legati al fatto che l'uomo generalmente non è monogamo, no? Poi c'è anche tutto il discorso del come siamo abituati a...
L'uomo intendi il maschio?
Sì, ma no, l'umano. L'umano.
Sì.
L'umano.
Sì.
E ci sono tutti i discorsi legati a... Secondo me la nostra generazione, le persone... della mia età un po' meno, cioè siamo cresciuti con queste fiabe della Disney, l'amore perfetto, e poi vissero felici e contenti, quando in realtà è un tipo di storia che ha a che fare con una storia molto recente, perché magari 100 anni fa le persone si sposavano per convenienza ed era un accordo economico tra due famiglie.
Certo.
Cioè noi, che è la nostra generazione che ci ha portato a illuderci dal mio unico irripetibile, e tu sei stato creato per me, solo per me, cioè è delicato.
Non è un caso che le favole per bambini e bambine finiscono col matrimonio, e vissero tutti, almeno alcune favole, diciamo quelle standard di un certo tipo, quelle che sono state scelte per essere raccontate anche da un certo mainstream, finivano tutte con il vissero tutti felici e contenti. Cioè,
sì.
Lì finiva la favola, e quindi finisce la favola.
Sì.
E infatti poi inizia la tragedia, che è il racconto per adulti. Cioè, ad Anna Karenina in poi, certo, inizia tutto con delle famiglie disfunzionali. Cioè, dal momento in cui c'è il matrimonio, parte la disfunzionalità. Oddio, ci sono tante cose, perché tu dicevi, una volta non era così. È vero anche che forse i nostri nonni, se tradivano, avevano accanto delle compagne a cui veniva insegnato che il maschio tradiva e bisognava sopportare. Io, da quando l'ho ritrovato per le mani il manuale della sposa cristiana, poi torniamo sulla questione cristiana, no, ma insomma, negli anni 50 e 60 circolava una forma di catechesi delle donne per cui la sottomissione e l'accettazione silenziosa, laboriosa e passiva delle avventure del proprio marito era data per scontata per essere una buona donna cristiana. Quindi c'è anche
sì, assolutamente.
Oggi forse c'è anche quell'aspetto lì che...
Sì, le donne giustamente si sono risvegliate, ma in realtà tutti questi miei pensieri qua legati al poliamore e le relazioni non monogame le ho avute interagendo, conoscendo ragazze che mi hanno spiegato come loro hanno trovato la loro libertà, e quindi mi sono state veramente delle insegnanti. Cioè, e soprattutto posso dire che in questa società magari le ragazze sono anche più predisposte a parlare di certe cose. Noi uomini preferiamo nascondere, mettere sotto il tappeto le nostre emozioni, i nostri pensieri, creiamo il gruppo del calcetto in cui ci sono tutti questi maschi sposati che dal mattino alla sera parlano di ragazze, delle loro immaginazioni, delle loro fantasie, quando in realtà l'evoluzione delle relazioni per me è l'onesta sincerità, perché secondo me la verità è che le persone non si parlano, non dicono quali sono i loro pensieri più infimi, e quello che sto imparando a fare in quest'ultimo periodo è questo, cioè anche quando ho delle relazioni con delle persone sono onesto al 200%, e questo mi toglie gran parte dei problemi.
Passiamo a una rapida agiografia del nostro ospite, perché tu sei passato dal tradimento praticato al tradimento subito. Questa roba la racconti perché ti è servita in qualche modo a capire?
Sì, cioè nel senso, la mia prima ragazza mi ha tradito e per me è stata la cosa più violenta, più brutta che potesse accadere nel mondo. Per tipo 10 anni mi sono rimasto traumatizzato. No, non aprirò
per
più.
Per 10 anni?
Sì, sì, cioè
un lutto bello lungo. Ma, sì,
vabbè, cioè poi la mia vita è andata avanti, non ero a casa a piangere, però non ho, cioè, non ho più dato a me stesso la possibilità di essere così vulnerabile. E forse non so neanche ancora se sono riuscito a ridarla. E secondo me questo è stato un po' legato alla maniera in cui sono stato educato e abituato a credere all'amore. No, è la mia unica. Perché è stata con lui, è stata con lui. Ha tradito me. Cosa farò adesso della mia vita? E vorrei andare a prendere la sberla quel 19enne degli Prori. Le chaper, la vita va avanti. No.
Hai detto una parola, essere vulnerabile,
certo,
che è un concetto per educazione sempre difficile da accettare. Cioè la condizione di vulnerabilità, noi maschi siamo abituati, educati a non viverla, a respingerla.
Assolutamente. Cioè, questo è un grandissimo fottuto problema. Anche ieri parlavo con una ragazza e appuravo questa cosa qua. Spesso e volentieri noi uomini ci facciamo lasciare. Non abbiamo le palle per affrontare la conversazione del tipo: ehi donna, guarda, questa relazione come sta andando non mi soddisfa, quindi è meglio che la finiamo. No, cioè, non so, secondo me non siamo così educati a considerare, a prendere in considerazione le nostre emozioni, a dire come ci sentiamo, il nostro vero feeling. Perché ammetto che anch'io, cioè, a volte piuttosto che mollare e dire oh è finita, ho lasciato che la relazione finisse e che poi lei dicesse ok, ora me ne vado ed è finita così, no? Quindi sì, la vulnerabilità non è una cosa che... Cioè, vabbè, l'uomo, cioè siamo abituati a crescere che dobbiamo essere forti, non devi piangere, non devi mostrare debole.
E in questo il poliamore quanto ti ha aiutato?
Ma no, mi ha portato a cominciare a parlare veramente dei miei pensieri più nascosti. E nel mio caso ho imparato a capire che ad un certo punto... è quasi diventato eccitante interagire con persone con il quale puoi dirgli tutto, ma anche quei pensieri lì che di solito tieni solo per il gruppo del calcetto.
Insomma, Jessica
che
calcetto.
Poi io non gioco neanche a calcetto, cioè, non so però nessun gruppo del calcetto.
È chiarissimo riferimento a quella chat tra amici maschi. Dove... E senti, ma cioè, quando tu parli di poliamore, vuol dire che sei riuscito a impostare, che comunque sei giovane, certo, sei riuscito a impostare qualche relazione in cui era prevista questa cosa? Cioè la domanda che giustamente uno si pone è: ok, hai appurato che la monogamia è una struttura diciamo così forzata, ma quindi conosci una ragazza, vi vedete, vi piacete, uscite insieme, c'è poi quel momento in cui uno a un certo punto dice: se stiamo insieme vuol dire che siamo esclusivi.
Certo.
Com'è che introduci l'argomento? No, guarda, io vorrei impostare un rapporto poliamoroso.
Vabbè, prima di tutto ci tengo a dire questo, cioè come dicevo ci sono tante categorie, no? Io non mi definirei mai poliamoroso veramente, perché non sarei in grado di amare veramente tante persone diverse. Però posso immaginare un universo in cui io amo una persona e poi si trovano degli accordi per avere anche altri tipi di esperienze. E credo che sia importante dire che per ogni persona può essere, è molto soggettiva la cosa. Per alcuni può essere ok, quando siamo in vacanza ognuno può fare quello che si sente, una volta all'anno ognuno può fare quello che si sente, avere un'esperienza. Possiamo avere un rapporto in cui stiamo insieme, però se noi troviamo delle persone che noi non conosciamo, che, cioè che non fanno parte del nostro gruppo di amici, possono succedere cose. Questo tipo di accordo si trova. E in realtà un tipo...
Tu l'hai trovato? Ti è capitato?
Sì, mi è capitato. Però non è che lo si scopre. Cioè, quando ti dico si parla, cioè, sono conversazioni in realtà che ho con persone dal primo momento, dal primo giorno. Cioè, non è che... Cioè, una
quindi
cosa...
metti subito in chiaro le cose, cioè, guarda, con me la relazione sarà impostata in un modo un po' più aperto.
Sì, se la si vuole mettere giù così. Poi io sono, proprio a livello relazionale, sono nella mia fase onesta. Cosa intendo per fase onesta? Chiaramente, cioè, da uomo cresciuto in questa società occidentale, sono abituato che, ok, per conquistare la donna ti mostri un lato di te molto più, che ne so, galante, dici la frase giusta, cioè mostri una versione esagerata di te per conquistarla.
Quando... Vale anche il contrario, secondo me. Cioè, sì. Siamo in una società in cui per conquistare menti.
Sì, menti. Io invece sono... Cioè, sono onesto.
Ti mostri subito per quello,
sì,
che sei.
Assolutamente, non ci sono sorprese. No, perché in realtà mi sono reso conto che in passato anche io ho tradito donne, ho creato dei traumi e non mi piace più l'idea di far soffrire le persone, perché si sono fatte un'idea di me diversa dalla persona che sono. Io voglio che, continuo a dire l'esempio, gruppo del calcetto... Io sono così come nel gruppo del calcetto.
Vuoi poter parlare con la tua compagna, con la tua, con la donna con cui hai una relazione, sì, in quel momento...
di tutto.
Perché la tua compagna è un termine che dobbiamo imparare a non usare più. Ma ecco, mai come oggi in questa puntata ha senso non dirlo più. La donna con, sì, cui hai una relazione, vuoi poter avere con lei la stessa confidenza,
sì,
che hai
con i
maschi.
Miei amici, sì.
Allora, io per te, Nicola, ho una domanda rispetto alla gestione della sessualità in un poliamore, anche rispetto alla sicurezza dal punto di vista delle malattie e delle infezioni.
Assolutamente, ovviamente non cambia nulla in una relazione poliamorosa rispetto ad una relazione monogama. In realtà c'è solo una piccola differenza: aumentano i numeri di attori in gioco, e quindi aumentando gli attori in gioco è giusto che il livello di sicurezza un po' venga all'asticella, bisogna alzarla.
Chiaro.
Perché ovviamente più persone metti a giocare insieme, più germi e virus ci scambiamo.
Certo.
Ed è giusto quindi, prima di iniziare qualsiasi relazione, fare dei test per cercare di capire, insomma, quali sono i germi che entrano in gioco oltre alle persone, e soprattutto ovviamente proteggersi se non si sanno in quel momento quali possono essere i potenziali rischi. Io però volevo dare un dato veramente interessante, se mi dico, a proposito di relazioni poliamorose, ho tirato giù uno studio che dice che in realtà una persona su sei desidera avere una relazione poliamorosa, cioè tanta roba. Ed però
pensavo questo, di più, però
questo,
comunque
questo è vero, questi almeno quelli che lo
quello
dichiarano,
che lo mettono, magari fai la statistica al tipo e c'è sua moglie a fianco, vorresti una relazione un po' poliamorosa? No,
hai fatto un esempio su cui tornerò subito dopo.
Questo è un bias importante, certo, da tener conto. Mentre in realtà solo una persona su nove riesce poi a instaurare una vera e propria relazione poliamorosa. Anche perché il poliamore prevede anche un ingaggio anche in sentimenti, in emozioni, quindi deve essere in grado di avere delle relazioni anche strutturate da un punto di vista romantico, non solo sessuale.
Ma infatti è per quello che io ho detto che io, per esempio, non mi definisco poliamoroso, cioè non mi immagino di amare tante persone, mi immagino di amare una persona,
ma di avere sessualmente più rapporti con persone.
Sì, e di avere delle altre.
Tua è una dichiarazione di richiesta di coppia aperta.
Più o meno, kind of. Ma no, che poi in realtà anche lì, cioè, magari in questo momento, quello che io ci tengo a dire, quello che io ci tengo a dire è che non è per sempre, e non è che non mi immagino che mai nella mia vita accada che trovo una persona e dico ok, stiamo bene, siamo solo io e te. Però quello che al quale io sono avverso è l'idea di è stato scritto e funziona così e sarà così.
Ok. No. Questo è chiaro. Però ti faccio una domanda, perché naturalmente tu hai fatto l'esempio adesso nella battuta, il marito che accanto alla moglie deve rispondere al sondaggio. In tutto questo, nell'immaginario della chat, del calcetto, eccetera, eccetera, questo è un podcast tra maschi, quindi noi siamo tutti maschi e quindi stiamo tutti capendo di cosa stiamo parlando. Ma la domanda mia è, in un'ipotesi di poliamore, rispetto a tutta l'educazione che abbiamo, quanto... hai fatto i conti con il fatto che la tua controparte, cioè la persona con cui instauri un rapporto di poliamore, la compagna, la ragazza, la frequentazione, a sua volta...
ha delle esperienze.
Esatto, perché diciamo l'ipotesi che l'italica cultura ha portato di poliamore, penso a... lo cito perché è proprio, come dire, fa parte proprio della cultura pop. Penso a Pupo che vive con due compagne, no? È sempre quella l'ipotesi, anche nelle fantasie erotico-pornografiche maschili, è il maschio con magari due donne, tre donne. Il poliamore è alla pari, quindi tu puoi avere tutte le relazioni, diciamo, che vuoi, la compagna che sta con te, idem.
Chiaro. Chiaro, assolutamente. Ed è un lavoro molto lungo che devi fare sulla tua, sul tuo autocontrollo e sulla gelosia. E non credere che la gelosia non ci sia. Trovi una maniera razionale per gestirla. e a volte ho sentito che alcuni se la vivono dal, se la vivono tipo non mi dire, non mi raccontare tutto, alcuni invece si raccontano e trovano quasi eccitante raccontarsi le esperienze diverse. Sì, nel mio caso, cioè, tipo ho avuto frequentazioni così e con alcune persone, cioè si dicevamo tutte, con altre persone
don't ask don't tell.
E se la vive,
però ti è capitato anche di chiacchierare e che la donna che in quel momento era accanto a te, mm-hmm, ti raccontasse le sue,
sì,
esperienze,
sì, 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 assolutamente.
E la cosa non ti ha ferito?
No, anche perché, cioè, la relazione era già particolare dall'inizio, no? Frequentavo sta ragazza qua, che lei ha una relazione stabile che dura da più di 10 anni magari con una persona, e quindi io ero...
Eri l'amante?
Non l'amante, no, in realtà lei era veramente poliamorosa, okay. Quindi io ero un'altra persona.
Ok, eri un'altra persona con cui...
del team. Okay. Tu eri l'unicorno della relazione poliamorosa?
Ma scusami...
Sì, però la cosa più spaventosa è che ad un certo punto mi fa che il suo tipo mi vuole conoscere, e lì mi sono detto... No, non lo
so. Non ce l'hai fatta?
Non l'ho trovato necessario.
Però il poliamore prevede anche questo.
Cioè, perché che ci diciamo, bro?
No.
Ti ricordi il tatuaggio? No, non lo so.
No, non immagino che dobbiate parlare del corpo della donna che, come dire, fa parte delle vostre esperienze in comune. Ma forse in un rapporto di poliamore, siccome lui ha un rapporto stabile con lei, conoscere lei, cioè conoscere te vuol dire conoscere una parte delle esperienze di lei.
Chiaro.
Lo so.
Sì, non ero pronto, no.
Non eri pronto.
Sei ancora in una fase prematura del poliamore.
Sì.
Uno step prima.
Step by step. No, non ero pronto a conoscere il tipo della tipa. Sì. Mi spoglio. Sì, ma non guardarmi così. Non farai, guarda, parte della mia relazione, mi dispiace.
Peccato, io ero pronto a fare l'unicorno nella tua relazione.
Ecco, hai detto l'unicorno. Che cos'è l'unicorno?
Beh, in gergo, nelle relazioni polamorose americane mi hanno usato il termine unicorno per indicare la persona che nella relazione va bene sia per l'uno che per l'altro partner. Chiaro. Quindi, insomma, tu, certo, non eri pronto a fare l'unicorno.
Ma l'unicorno è il terzo o la terza in una coppia aperta?
E il terzo, la terza è una coppia polamorosa,
okay,
e che va bene da un punto di vista sessuale sia per l'uno che per l'altro partner.
Non il mio caso.
Non è il tuo caso. Non è... Hai avuto relazioni di poliamore congiunto, cioè tu, lei e un altro o un'altra?
No.
Non sei solo, pronto? Non
solo
è del
ménage à trois.
Del ménage à trois.
Ménage à trois.
Sì, solo quello.
Vabbè. È un inizio.
Cioè tu e due donne?
Sì.
Ok, non è mai successo tu una donna e un altro uomo?
È successo ed è stato traumatico.
Ora siamo curiosi di conoscere il dramma.
Davvero volete che io parli di sta cosa?
Però...
Questa esperienza ho realizzato che certi uomini fanno sesso come nei video porno. Capisci? Quindi sto tipo qua era lì tutto oh yeah you like it baby cioè proprio anche in inglese tutte quelle frasi lì cliché, io ero crinzato tipo
difficile, ma
piantala. Ad un certo punto sono andato in bagno e ci sono rimasto aspettato che finisse
no. Ascoltandomi tutto l'audio di un film porno.
Ho messo le cuffie.
Ma stupendo.
No, not my thing.
E questo è un podcast verità.
Lui si sentiva attore in un attimo.
Sì, ero lì tipo, ma davvero? La gente fa questo. La gente fa questo. Con la voce profonda. Baby, prendila.
Sì. Quando... Sì.
Sai, è il modello educazionale mainstream.
L'unica cosa che è a disposizione per imparare qualcosa, purtroppo, in questo paese è solo il porno. Quindi finisce e tu lo testimoni per l'ennesima volta, ma lo dicono i numeri, lo dicono i casi, che la gente creda che quella sia la realtà.
Sì, ero scioccato. Io ero lì che pensavo, ma io credevo fosse nei film così, che poi nella vita vera la gente fa quel cazzo che gli pare, no? baby.
Senti, questa cosa è stupenda.
Questo infatti è uno dei pezzi memorabili.
Poi con la tua voce. Ma a parte che potresti scriverci un pezzo su questa roba, ti prenderei. Perché sarebbe un racconto dell'underground di una roba vera. Ma ti vorrei fare una domanda. Perché tu sei una persona che per esperienza di vita si è trovata con l'occasione di attraversare in avanti e indietro una serie di codici culturali di mondi diversi, mm-hmm. e si vede che hai sviluppato una predisposizione per cui appunto, certo, riesci a leggere cose che magari altri darebbero per scontate e non vedrebbero, certo, nel loro essere, come dire,
immersi solo in una cultura.
Bravissimo. Cioè, tu in qualche modo vieni da un mondo, questo l'hai anche scritto, ce lo, sì, siamo anche detti un po', tu vieni da una cultura, sì, che è il Niger, la Nigeria,
Nigeria.
In cui, ma questo vale per tante realtà del mondo, diciamo la base di partenza culturale delle relazioni era
la poligamia.
La poligamia,
certo,
esatto.
Sì, nel quasi 80, forse 90% dei casi, se uno è un africano della mia età, i suoi nonni probabilmente erano poligami, quasi sicuramente.
Ok, dove poligamia naturalmente è la poligamia è inserita in un contesto patriarcale, per, sì, cui all'uomo è consentito di avere più di una, mm-hmm, compagna, di, sì, vita, sì, più di una moglie, mm-hmm, poi in base ai codici che uno voglia avere, credo che, sì, certo, tutte le sposi, tutte, perché c'è tutto, sì, il contratto, sì, il mantenimento, sì, eccetera. Non certo il contrario. E sei arrivato a un concetto di poliamore dove invece il presupposto principale è la parità.
Sì, assolutamente, quindi, assolutamente.
Che percorso è stato questo?
No, è stato, ad un certo punto ho voluto riflettere su questa cosa qua, no? Perché alla fine io potrei suonare pazzo per qualcuno e dire oh, questi giovani con le loro idee strane, ma la verità è come hai detto tu prima, non è che stiamo inventando qualcosa di diverso, stiamo semplicemente ammettendo quello che accade, no? Ho realizzato che molti miei amici magari si sposavano e cominciavano la loro doppia vita, no? Io magari parlo ad un sacco di ragazze sposate, perché comunque quando sei un artista hai la fortuna di conoscere, di girare così, e mi sono sempre domandato ma perché la gente continua a mentirsi? Io non voglio far parte di questa menzogna qua. La nostra società si impone che intorno ai 20-30 anni ci sposiamo e andiamo a vivere felici e contenti. Ed è una bugia nel 90% dei casi, perché poi vedo un sacco di persone frustrate, ma profondamente frustrate, che è difficile sia per il maschio che per la donna gestire questa relazione, e si porta avanti una vita di menzogna. Ho realizzato che io quello non lo voglio fare, non voglio mostrare un lato di me alla persona al quale sto davanti. Cioè anche l'altro giorno guardavo il documentario della povera Hillary, che era lì tipo oh, no, io non lo sapevo, 20 anni. Cioè, chiaramente, probabilmente il tipo, cioè, Francesco aveva certi impulsi, certe cose, e aveva tutta una vita intera che non aveva condiviso con lei. Quindi, anche se hanno passato 20 anni insieme, non si sono conosciuti veramente. Questa cosa qua io ho realizzato che non volevo più che accadesse nella mia vita sentimentale.
Se posso aggiungere, visto che hai citato un documentario che è uscito qualche mese fa di grande successo, la cosa che per esempio a me ha colpito è che davanti alla scoperta di lui, di un'ipotesi, mm-hmm, per senza prove, almeno secondo, mm-hmm,
certo,
secondo la versione,
certo,
di lei, la sola ipotesi nata da un caffè, mm-hmm, ha messo quest'uomo fortissimo, mm-hmm, un eroe, davanti a una cosa per cui ha detto non ce la faccio. Cioè, sì. Per quello ti chiedevo del consenso, perché il poliamore, sì, prevede invece che questa cosa la superi. E come?
Secondo me, in quello che hai detto c'è proprio anche parte di quella cultura del possesso, dell'amore possessivo, del è mio e tuo. Cioè io da persona,
lo diciamo, la tua ragazza, la mia donna,
sì, io lo, cioè da persona anche nigeriana, cioè che quindi ha un altro punto di vista rispetto alla vita, a volte credo che le persone italiane siano educate a questa cultura del possesso a partire dai propri genitori. Tu non sai quanti amici o amiche italiane che frequento che sento le loro chiamate con la mamma, mandami un messaggio quando arrivi, e figa, sei lì che tipo hai 35 anni, mamma, fatti una vita. Cioè non mi so spiegare come le mamme italiane e i padri italiani siano così presenti nella vita e fanno credere alle loro figlie e ai loro figli che l'amore è controllare.
Ecco, lo spiego meglio, l'ipotesi, non sei l'unico a dirlo questo, cioè c'è uno studio su questo, che l'educazione di genitori molto presenti in qualche modo insegni ai figli e alle figlie che l'amore passi dal controllo, e quindi a un certo punto il fatto di avere un uomo,
mm-hmm, sì, che è il boss della casa,
che per gelosia o per ti controlla il telefono, mm-hmm, questo sia un indice di tanto amore, no? Tra l'altro volevo dire, tu hai raccontando questa cosa della, dell'origine, come dire, affettiva nigeriana, sembra che partiamo da molto lontano. In realtà citavo prima una il presepe, diciamo così, di Pupo, per dire che comunque non siamo così lontani alla fine, perché quell'idea ai maschi fa sorridere.
Ma e certo,
l'ipotesi contraria è sembra una cosa insostenibile, mentre nel poliamore l'unico caso conosciuto in Italia per mettere alla pari è il racconto che ha fatto Patti Pravo, nel momento in cui viveva in casa e stava contemporaneamente con due musicisti, il suo bassista e il suo chitarrista, e loro lo sapevano. È l'unico caso femminile che fa da contraltare a quello a quella... di Pupo.
Però in realtà c'è tutto un universo che non è ancora mainstream, ma sappi che c'è tutto un universo. Ma no, vabbè, cioè, anche a Milano ci sono associazioni, ci sono feste esplicita, c'è una festa che si chiama Soda che fanno a Milano, bro, cioè ottenere il biglietto per questa festa qua è più difficile che ottenere i biglietti per il concerto di Beyoncé.
E cosa succede a questa festa?
Sei mai riuscito ad entrare? La domanda.
Sì, okay.
Possiamo
diciamo così, rifaccio la domanda. Che cosa ti ricordi? Così non sei obbligato a dire tutto. Cosa ti ricordi?
Ma no, vabbè, in realtà è una festa esplicita e tipo mille persone, almeno mille persone sono in questo club qua, in cui c'è un'area dance floor dove la gente balla, poi c'è su un'area privé e poi c'è su una dark room in cui succede tutto. Tutto quello che puoi immaginarti. Tutto.
Sì, certo, figurati.
E quando ti dico che tipo ogni volta che lanciano fuori i biglietti mille persone riescono ad entrarci, vuol dire che tipo almeno 20.000 persone rimangono fuori. E a questa festa non pensare che si vada sempre solo maschi a divertirsi. No, ci sono maschi, femmine, coppie, persone anziane, persone giovani, persone di tutti i colori. Sono veramente tantissime. È solo che non siamo pronti a livello società, a livello di società, siccome forse il paese del Vaticano e tutto quanto, ad avere queste conversazioni. Ma credimi che avvengono. Cioè la gente si sta svegliando. Secondo me nei paesi nordici è anche quasi molto più normale. Cioè se penso a... Io ho vissuto in varie parti del mondo, amici svedesi, danesi, che ne so, loro, cioè, è già nella loro ottica dire ho una relazione monogama oppure una relazione aperta o sono poliamoroso, cioè tutte le varie versioni così. Anche quando entri su Tinder in altri paesi, cioè ci sono ragazze che hanno già scritto tutte le loro info, poligamia, e sono tantissime.
La domanda che ti vorrei fare rispetto a questa cosa è la paura che si ha nel aprire come dire, la coppia, aprire la relazione, aprirsi anche a dirsi tutto. Credo, non lo so, che la paura sia quella di dire ma allora a quel punto tutto si disfa e tu te ne puoi andare molto prima. E, cioè è come se ci fosse un non detto per cui la rinuncia a tutto il resto è un ricatto tra me, è quasi un ricatto tra me e te, per cui se poi io avrò bisogno tu resterai, certo, o viceversa.
Certo. Sì, ammetto questo. Una cosa di cui lascio il beneficio del dubbio è questo. Io non so se nella mia vita di Tommy, che non sono un artista un po' conosciuto e quindi ho tante frequentazioni, metti che sono un impiegato che va a lavorare in un ufficio e a livello relazionale ha molte meno persone che incontra, non so se riuscirei a vivere questa vita qua nello stesso modo. Perché in effetti a volte essere onesti con le persone vuole anche dire che la porta ti viene chiusa. Non credere che quando io ti dico che sono nella fase onesta tutte le ragazze sono lì tipo ok, va bene. Alcune sono lì tipo ma vaffanculo, certo. Voglio essere la principessa unica di qualcuno. Allora io gli dico non ce l'è.
Perché c'è anche questo, non sarai la mia unica principessa.
Magari un giorno sì, però per partito preso non è questa la cosa automatica.
Ok.
No, io invece ero curioso di un altro dato. Sai benissimo quanto sia stato feticizzato l'uomo nero, come dicevi tu, no? In base alle sue dimensioni che sono spropositate rispetto al resto del mondo. E come hai vissuto invece tu questa ansia societaria che ti hanno affibbiato addosso del dover per forza dimostrare, no? Cioè la principessa viene letta con te perché dice ah cacchio voglio provare il feticcio del no, hai vissuto questa esperienza?
Sarò onesto con te, in realtà mi ritengo fortunato nel dire che la media delle persone che
comunque vengono con me, che si interessano a me, hanno un interesse quasi intellettuale per come parlo, per come interagisco. Non è, non sono tipo la bestia, ecco, vado a fare quell'esperienza. Cioè, ho anche una faccia molto quasi bambinesca, amichevole, così. Quindi non so se sono il sogno delle donne che vogliono farsi distruggere dall'uomo selvaggio. Sono più la curiosità per le donne che vogliono genuinamente cioè conoscere le cose che penso. Sembra una cosa strana da dire in questo mondo, però sì, è così per me.
L'ultima domanda te la devo fare, Tommy, su il lavoro che fai, perché tu fai musica. Mm-hmm. E il mondo del rap, del trap, che racconta un universo culturale, mm-hmm, un immaginario,
chiaro,
condiviso, neanche più così di rottura, perché è quello che dà grande successo, mm-hmm, in termini di concerti, di soldi, certo, certo, di numeri. Racconta con, diciamo, mi viene da dire l'alibi o l'escamotage del diritto dell'arte di raccontare qualunque cosa, giustissimo, racconta qua, però un tipo di mondo, un tipo di relazione amorosa, mm-hmm, con un certo linguaggio, mm-hmm, un tipo di possesso dei,
chiaro,
corpi,
chiaro,
soprattutto delle donne. Mm. Come ti poni rispetto a questa cosa?
Vabbè, io cerco di portare avanti un modello, un'idea di personaggio, di persona, anche perché non sono un personaggio, che è un po' diversa da quella cosa standard. Cioè, mi piace pensare che prova a psicoanalizzare, a cercare di capire perché certe cose avvengono, piuttosto che condannare. Però una cosa che non ti negherò è che è questa, cioè che la gente magari da casa può non capire. Quando tu sei un po' conosciuto e poi c'hai i soldi, sei sui cartelloni così, il tipo di persone che ti circondano, sia maschi che femmine, è diverso da quando, che ne so, lavoravo in fabbrica, capisci cosa intendo? Quindi quelle certe frasi, certe affermazioni che sentono su questi artisti qua.
Faccio un esempio: mi scopo la tua tipa.
Bro, cioè io quando non abitavo a Milano e non facevo questa vita qua, dicevo, ma perché sti qua dicono sempre questa frase? Bro, da quando sono più conosciuto, è capitato così tante volte, eh?
Cioè, cosa che è capitato?
È che esci con una o vai a letto con una e lei è sposata, fidanzata, e il tipo magari lo conosci e sei lì tipo, boh, ma siete lì sui social che dite che vi amate, ticcicicicci. Poi magari io cerco di non farci le canzoni e non parlare così spesso di questa situazione, però altri ragazzini sono lì tipo, l'ho fatto. Cioè, succede veramente molto più spesso, perché parliamone, cioè chiaramente a volte, cioè, la misoginia non ci sta e spero che la musica si evolva insieme alla società, però in questo contesto qua accadono cose che magari al mondo mainstream, cioè, possono non conoscere così bene. Capisci cosa intendo?
Sì, capisco anche che molte donne crescono con una misoginia talmente interiorizzata da decidere, nella libertà dell'uso del proprio corpo, che quella sia quello sia il paradigma per il quale avere come dire una propria
libertà estrema e tutto. Ma poi, cioè, a volte certe persone si sono dette, ma chi è quella persona lì che è famosa, che se la beccassi potresti andarci a letto? Così ho sentito questo tipo di conversazione. Spesso e volentieri questa persona qua sono io, un altro artista o qualcun altro. Poi quindi quella persona lì, se racconta la storia dal suo punto di vista, può metterla giù in vari modi, però se è semplicemente estremamente onesto con se stesso, può finire che dica, oh, queste qua che becco, e mi sono fatto la tua tipa. Succede.
Va bene, chiudiamo. Abbiamo detto
così
un sacco di cose. Salutiamo le tipe, i tipi, tutti. Io ti ringrazio tantissimo, Tommy. Sei stato super generoso.
Grazie.
Noi chiudiamo sempre le nostre puntate chiedendo al nostro ospite di recitare il mantra di questo podcast,
okay,
che ti ho messo qua.
Che è: facciamo sesso consapevole, consensuale e protetto.
Grazie a Tommy Cuti. Grazie a Nicola Macchione.
Grazie, Diego.
Grazie a voi. Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Produzione Alessandra Patitucci. Ripresa e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. One Podcast.